Grazie, pace, grazie, buonasera a tutti. Io ho lasciato occhiali, Bibbia e tutto quanto in macchina, per cui andiamo un po' a memoria stasera. Va bene? Andiamo, dai. Abbiamo portato un po' di libri là che non so neanche che titoli ho, ma stasera volevo parlarvi di una cosa che è molto vicina al mio cuore. E che è il nocciolo del Vangelo. Che cos'è il Vangelo? Se io dovessi chiedervi cos'è il Vangelo, molto probabilmente alcuni di voi mi direbbero i primi quattro libri della Bibbia, questo, quell'altro. E io ho preso un po' di... quella a destra? Ecco. Qualche definizione del Vangelo. L'insieme ciascuno dei quattro libri in cui si racconta la vita e la dottrina di Gesù, accolti nel canone del Nuovo Testamento, il messaggio religioso contenuto in tali testi. Sì e no, la dottrina di Gesù, Gesù non è venuto a portare una dottrina, Gesù è venuto a portare vita. Gesù non è venuto a iniziare un'altra chiesa. Allora c'erano gli ebrei, c'erano i non credenti, c'erano gli idolatri, c'era questo, quell'altro. Gesù è venuto a iniziare un'altra chiesa. No, Gesù è venuto a portare vita. Il Vangelo è un'altra cosa. Il brano della Bibbia di cui viene data lettura e spiegazione durante la messa. Non credo. Un volume rilegato in pelle. Questa forse è la più giusta. E poi c'è la più bella di tutte, che è questa. Il Vangelo rivelato dal Figlio di Dio è un sistema di leggi e ordinanze, la cui osservanza assicura ai popoli che abitano questa terra il loro ritorno al cospetto del Padre e del Figlio. Le leggi del Vangelo non sono né più né meno che una parte dei principi dell'eternità rivelati alla gente perché esse possano ritornare in quel cielo da cui provengono. Semplicissimo, no? Mi sembra una cosa semplicissima. No, perché Gesù ci ha detto di andare a predicare il Vangelo e dovremmo sapere cosa dire, no? Giusto o no? Vediamo cosa non è il Vangelo. Il Vangelo cosa non è? Il Vangelo non è andare in paradiso. Da nessuna parte nella Bibbia Gesù parla di andare in paradiso. Soltanto quando alla fine della sua vita sulla croce il ladrone, uno dei due ladroni, gli chiede misericordia. E in quel momento Gesù si volta e gli dà il Vangelo e gli dice: la buona notizia è che tu sarai con me oggi, adesso in paradiso. Il che da un certo punto di vista ci potrebbe far pensare: allora io posso vivere come voglio, posso fare la vita che voglio fare, perché prima della morte Gesù mi dice: ok, vieni in paradiso, basta che mi penti. Il che va molto bene se sai quando muori. se sai quando muori, e allora vai bene, ma divertiti, ma fai quello che vuoi, fai, giusto? Perché intanto alla fine dice: allora Signore, io chiedo scusa, Gesù, vieni con me in paradiso e va bene. Ma non è andare in paradiso, perché lo scopo finale del Vangelo non è quello di andare in paradiso. Spesso e volentieri noi pensiamo che Dio sia in cielo e Dio sia in paradiso, ma Dio non è nel paradiso, perché se Dio fosse nel paradiso, il paradiso conterebbe Dio. E l'ultima volta che ho controllato, Dio contiene il paradiso. Tutto ciò che esiste è in Dio. E quindi non è una questione di andare in paradiso. Purtroppo, oddio, quello è senz'altro uno dei benefici del Vangelo, è quello di andare in paradiso, giusto? Io sono ben felice di andare in paradiso. Quando arriva il momento, io mi ricordo sempre a febbraio di quest'anno sono andato in una chiesa che non identificheremo in Svizzera, di una particolare denominazione, e sono entrato e c'era una sorellina con un velo in testa che suonava l'organo in maniera la Boris Karloff, no? E gli ho detto, dico sorellina, ma io mi chiedo una cosa, ma perché sei così triste? Perché se io fossi un non credente e entrassi qui dentro, ma io me ne vado, ragazzi, immediatamente, ma perché devo essere così triste? Ma per quale motivo c'è già abbastanza miseria là fuori? Devo venire a prenderne ancora qui dentro. Se l'unica cosa che noi abbiamo è la sicurezza di andare in paradiso, ma soltanto quello dovrebbe metterci un sorriso sulle labbra. Soltanto quello dovrebbe togliere un peso dal cuore. Gloria a Dio, con il mondo che è impazzito come è impazzito oggi, che non sai mai se riesci a arrivare il giorno dopo, perché qualcuno ti rapina, qualcuno ti uccide, qualcuno ti viene addosso con la macchina, qualcuno si fa saltare con la dinamite, può succedere in qualunque momento. Se soltanto l'unica cosa che il Vangelo vuol dire è andare in paradiso, gloria a Dio, dovrebbe metterci un sorriso sulle labbra. Ma il Vangelo non è andare in paradiso. Il Vangelo non è una vita senza problemi. C'è nessuno che è d'accordo con me. Anzi, perché il momento che tu accetti Gesù Cristo, tu ti dipingi un bersaglio in una parte anatomica del tuo corpo, molto particolare, molto visibile al diavolo, il quale tutto un tratto ti riconosce e dice: ah, un altro, e cerca di giocare al pallone in maniera più o meno violenta. Ma non è una vita senza problemi. Se mai nessuno vi ha detto di unirvi a questo movimento che si chiama cristianesimo e i vostri problemi finiranno, è una menzogna. Non so metterla più semplicemente di quello, perché in qualsiasi situazione dove c'è una guerra, dove c'è una resistenza, dove c'è una lotta, dove c'è un andare controcorrente, dove c'è un essere diversi dal resto delle persone, c'è sempre una resistenza, c'è sempre una ferita, c'è sempre un qualcosa da fare. E io ho messo su Facebook stamattina un mio post: la salvezza è gratis, seguire Gesù ti costa parecchio, non seguirlo ti costa tutto. Però seguire Gesù ti costa parecchio. E noi che in Italia e in Sudafrica, fra l'altro mia moglie ed io siamo sudafricani, mia moglie è celeste, io vivo nei luoghi celesti, ho il padre celeste, ho la moglie celeste, e siamo del Sudafrica, viviamo in Sudafrica, io vivo in Sudafrica dal 68, e quindi praticamente due terzi della mia vita l'ho vissuto in Sudafrica, ma noi come occidentali, come persone che vivono nel mondo occidentale, noi non abbiamo la più pallida idea di quello che vuol dire essere cristiani o rappresentare Cristo in una situazione ostile, in una situazione di ostilità. Ma se voi leggete un attimo quello che sta succedendo in Nigeria del Nord con Boko Haram, non so se voi sapete cosa significa il nome Boko Haram. Quelli sono quelli che hanno fatto saltare lo shopping center a Nairobi. Boko Haram, Boko vuol dire libro, e Haram vuol dire vietato, proibito. Quindi tutto ciò, uno delle loro... Fratello, tu da dove vieni?
Dal Camerun.
Dal Camerun? Ah, ok. Ci dicono che Boko Haram è contro l'istruzione occidentale, perché è contraria a Islam, ma sono contro il libro e la Bibbia. E quando tu sei un cristiano in Nigeria del Nord, non è che sei perseguitato dal punto di vista che magari le persone non ti trattano bene. No, quando vai in chiesa la mattina può darsi che non torni a casa al pomeriggio, perché ti fanno saltare per aria. In un anno hanno fatto fuori 700 chiese e aspettano quando i fedeli sono lì la domenica per poter intervenire. Quindi non è una cosa che dice: io vado in chiesa e quando torni Speriamo che torno oggi pomeriggio, se no non... Quindi una vita senza problemi non esiste. Fin dall'inizio Gesù ci ha detto chiaramente che c'è una croce da portare, che c'è. E non sto dicendo, non sto parlando di negatività, non sto parlando di mancanza, perché quando tu segui Gesù, lui non ha mai promesso una vita senza problemi, ma ha promesso una vita piena di risposte e piena di soluzioni. Quindi il problema può venire, però con il problema viene la soluzione, cosa che invece il mondo non ci sa dare. Nel mondo avviene il problema e te lo tieni, perché la soluzione non funziona. Un'altra cosa che il Vangelo non è un miglioramento caratteriale. Ultimamente la Chiesa, soprattutto la Chiesa americana, se tu vai nei negozi nelle librerie americane, ci sono scaffali e scaffali e scaffali di libri che ti insegnano a come diventare una persona migliore. E ripeto, non c'è niente di brutto o di sbagliato a diventare una persona migliore, però quello non è il Vangelo. Perché il Vangelo non ti prende e ti aggiusta, no, il Vangelo ti uccide e ti fa rinascere. Ed è ben diverso. La religione cosa fa? La religione prende una macchina arrugginita e ci dà una verniciata sopra, però sotto sotto la ruggine è sempre presente. Il Vangelo no, il Vangelo prende la macchina, la mette, la butta e te ne dà un'altra. Quindi non è un miglioramento caratteriale, il Vangelo non è una suefazione a regolamenti, non è un libro di fai questo, fai quell'altro, allora se tu ti comporti bene, allora se ubbidisci a queste cose, allora se segui queste regole. Quella è la base di qualsiasi religione. Qualsiasi religione è basata su una serie di regole che Dio ha dato e alle quali tu, credente, ti assuefi. Ah, giusto? Mazza che parolone, guarda, lo dico un'altra volta. Ti assuefi? Ti assuefai? Hai visto? Tu mi hai detto che andava bene, mi fai fare la figura da scemo due volte. Vabbè, va. Ti assuefai? Ti assuefai? Vabbè. Ti adatti. Non è una serie di regole e di regolamenti ai quali ti adatti, alla quale ti adatti, ai quali ubbidisci, giusto? Per poter che cosa? Per poter ottenere in qualche modo questo, il permesso di toccare la benevolenza di un Dio lontano, distante e disinteressato. Quella è la religione. La religione ti dice: allora, se tu fai questo, se fai questo viaggio, se fai questo sacrificio, se ti comporti così, se fai questo, se fai quell'altro. In Cristo, nel Vangelo, non c'è un se, perché tutto quello che doveva essere fatto è già stato fatto. Quindi l'unica cosa che noi dobbiamo fare è accettare ciò che è già stato fatto. Qualsiasi altra forma di religiosità ti dice che per poter accettare qualcosa devi far sì che Dio lo faccia. Tant'è vero che io spesso e volentieri sento questa frase: la fede muove la mano di Dio. No. No, amore mio, perché se la tua fede muovesse la mano del mio Dio, allora devo stare attento a quello che gli fai fare. È vero o no? E allora no, allora se tu puoi controllare il mio Dio con la tua fede, e allora un momento, non so mica se sono contento con questa cosa qui, perché tutto ciò che è controllabile è contenibile, tutto ciò che è contenibile è controllabile. E allora no, la fede non è credere che Dio farà qualcosa, ma la fede è credere che Dio l'ha già fatto. La fede non muove la mano di Dio. La mano di Dio si è già mossa sul Calvario. La mano di Dio ha già fatto tutto ciò che doveva essere fatto. E adesso, dall'inizio alla fine della scrittura, lui ti dice: questo è stato fatto, credici. Appropriati, grazie fratello, grazie. Io sto a sentire quello che dici tu, che lui mi ha tradito, mi ha detto che andava bene, assuefati. E poi è siciliano, per quello che e quindi non è un qualcosa, mi sono dimenticato cosa stavo dicendo, comunque è colpa sua. Qualsiasi religiosità ha una serie di clausole per poter entrare nelle grazie di questo Dio. No? Qualsiasi, perché? Perché la religione è basata su un contratto. La religione è un contratto. Cioè, io faccio questo per te, Dio, e tu fai questo per me, giusto? Il contratto è bilaterale. C'è un compratore, c'è un venditore, c'è un affittuario, insomma, qualsiasi cosa tu fai, vuoi affittare una macchina, tu vai, dai la tua carta di credito, loro ti danno la macchina, e c'è una bivalenza, io devo fare qualcosa, tu devi fare qualcosa. E il contratto è basato su che cosa? È basato su una operazione, è basato su un fare qualcosa, su una performance, come si dice, su una una prestazione, è basato su una prestazione, cioè se io affitto la tua casa e alla fine del mese non ti pago l'affitto, il contratto scade, ci sono delle penali e mi butti fuori casa, perché? Perché io, la mia prestazione è quello che io devo fare quello che abbiamo detto sul contratto. È la stessa cosa la religione. La religione ti dice: se tu fai questo, allora Dio fa quello. E tutte le religioni, tutte, cominciando dall'Islam, al buddismo, all'induismo, al shintoismo, qualsiasi religione, inclusa anche tante religioni cristiane, inclusa anche certe religioni evangeliche, dove viene detto che se tu fai questo, Dio fa quello. E di nuovo, ripeto, la fede è quello, è la cosa che muove la mano di Dio. No, amore mio, no. In altre parole, se tu dici questa serie di parole, se tu pronunci queste due scritture, se tu credi, no? Che poi io mi sono sempre chiesto cosa vuol dire credere. Cosa stai facendo? Sto credendo. Io credo. Siete mai stati in un giardino di limoni o di aranci, no? Quando passi non senti gli alberi che fanno limone? No, perché è nella natura dell'albero. È nella natura dell'albero di fare l'albero. Non ha bisogno di credere di essere un albero. No, tu sei un barboncino. No, sono un albero, non ho bisogno di... giusto? E invece nella religione cosa si dice? Si dice sempre che allora io, ubbidendo questo tipo di cose, muovo la mano di Dio. No. Gesù sulla croce ha detto: tutto è compiuto. Quindi se tutto è compiuto, tutto deve essere creduto, non fatto. Quindi andiamo avanti, vediamo un po'. Come lo definisci tu il cuore del Vangelo? Anche perché in fondo è quello che Gesù ci ha detto di predicare al mondo. Marco 16:15, la Bibbia dice chiaramente: andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Quindi se noi in Marco 1:17 Gesù ci ha detto: seguitemi e io vi farò diventare pescatori di uomini, giusto? Se noi dobbiamo andare a pescare gli uomini, se noi dobbiamo pescarli con il Vangelo, se dobbiamo predicare al mondo il Vangelo, dovremmo sapere cosa dire. Adesso io vorrei... Possiamo giocare un attimino? Intanto che il mondo gira, così che... Ah sì, gira dalla parte giusta. Sì, ok. E chi è che si vuole azzardare a dirmi una definizione del Vangelo? Ma non come quella di prima, che era una pagina lunga così. Allora vieni qui che ti spiego cos'è il Vangelo. Da addormentarsi. No, dai, in una piccola frase, quattro parole, cinque parole, chi è che si azzarda a dirmi cos'è il Vangelo? La buona novella, perfetto, chiaramente quella, vabbè, è la dichiarazione, il nome stesso Vangelo. Euangelion vuol dire buon annuncio, buon messaggio, buona novella. Io quando avrò finito, stasera sto cercando di darvi un'arma che voi possiate portarvi dietro in questo mondo pazzo per poter spiegare cos'è il Vangelo, e quando ve l'avrò fatto vedere voi andrete, farete ah, ma chiaramente è da tutte le parti sulla Bibbia, da tutte le parti, dall'inizio fino alla fine. Dice, vabbè, ma all'inizio non c'era il Vangelo. Come no? La Bibbia dice che il Vangelo fu predicato ad Abramo, che Abramo credette e gli venne giudicato come giustizia. Quindi il primo giusto per fede fu proprio Abramo. E il Vangelo venne predicato, non solo quello, ma anche che la buona novella venne predicata a Israele, ma che loro non credettero e caddero per dubbio, perché non avevano creduto. Quindi c'è nessuno che non vuole rischiare qualcuno... Prova, dai.
Che Dio ha fatto pace con l'uomo.
Bellissima, bellissimo, bravo, brava, nel senso, non è che mi sono sbagliato, se ho fatto un inciampino di parola, di boh. Ha fatto pace con l'uomo. Isaia 43 ci dice chiaramente che ci parla del Berit Shalim, che è il patto di pace. Il patto di pace, dove dice, come ho promesso che non verrà più il diluvio, come ho promesso che, così io prometto che non mi arrabbierò più con l'uomo. Quindi quella è una condizione di fatto che Dio promette che ha fatto pace con l'uomo. Nessun altro? Ok. Quando prima vi ho detto che la religione è basata sul contratto e che il contratto è bilaterale, ed è basato sulla prestazione, il Vangelo invece è un patto, e non è basato sulla prestazione, ma è basato sulla promessa, ed è unilaterale, ed è praticamente la chiave del matrimonio. Il matrimonio non è un contratto. Se mai nessuno vi ha detto che il matrimonio è un contratto al 50-50, no, ecco perché oggi come oggi ci sono divorzi a non finire. Perché? Perché se tu non mantieni la tua parte del contratto, e il contratto scade, finisce, ci sono le penali, eccetera, eccetera. No, invece il matrimonio è un patto. Il matrimonio, come il Vangelo, è un patto, non è un contratto. E il patto non ha niente a che vedere con l'altra persona. Il patto ha a vedere con me. Io prendo te come mia moglie. Io ti dico che farò questo. Io ti do queste promesse. Poi quello che fai tu è irrilevante, perché questo è un patto. Questo è quello che decido di fare io. E questo è quello che Dio ha detto a noi. Dio ha detto, non ci ha detto allora se tu, eccetera, eccetera. No, ha detto chiunque crederà il fatto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo, chiunque crederà in quello avrà vita eterna. Avete notato che Gesù non ha detto allora prima credete, poi uccido mio figlio? Quello sarebbe stato un contratto. Allora, prima fate la vostra parte e poi faccio la mia. No, lui ha fatto tutto quello che doveva essere fatto, perché è un patto, e poi ha detto adesso se ci credi ne puoi estrarre i benefici. Quindi, mistero. Ok. C'è una piccola storia in Matteo capitolo 10, nella quale incominciamo a vedere il cuore del nocciolo del Vangelo, il cuore del nocciolo della buona novella, il cuore del nocciolo del motivo per cui Dio dice ho fatto pace con l'uomo. E Gesù aveva istruito i suoi discepoli a come andare in giro per il mondo, a come portare la buona novella, gliel'aveva fatto vedere e li aveva mandati, e poi li aveva radunati insieme e gli stava dicendo adesso quello succederà. E sentite cosa dice: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Oh, dovete immaginarvi questo, che a quei tempi Gesù era il predicatore del momento. Ok? Chi è il predicatore del momento a Bologna, sulla televisione? Chi è che ascoltate sempre? Nessuno. Adesso, beh, supponiamo. Vabbè. Papa Francesco, dai, così siamo tutti tranquilli, ok? Immaginatevi che Gesù era un po' era il rabbino in prima fila del momento, no? Tutti lo seguivano, tutti guarda che c'è Gesù, tutte le folle che si radunavano, andavano a sentirlo, era un momento di successo e quindi tutti i suoi discepoli, soprattutto gli apostoli, pendevano dalle sue labbra perché c'era questo effetto boomerang del successo, della notorietà, eccetera, eccetera. E tutto un tratto Gesù incomincia a dirgli: ok, adesso vorrei che vi svegliaste un momento, perché vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Ma guardatevi dagli uomini, perché vi trascineranno davanti ai loro sinedri e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, flagelleranno, io non ho messo la firma per questo, scusa, no io le palme, i fiori, i petali di rosa, alleluia, alleluia, maranata, maranata, benvenuto, come flagelleranno, signore, flagelleranno. Nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti ai governatori e davanti ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai gentili. Quando essi vi metteranno nelle loro mani, in galera, non preoccupatevi di come parlerete, di cosa dovrete dire. Al che io mi immagino Pietro che gli fa a Giovanni: guarda che io in quel momento in galera, flagellato dai gentili, l'ultima cosa di cui mi preoccupo è quello che voglio dire. Quello che mi preoccupo è che fammi uscire di qua, com'è sta, che mi preoccupo di quello, no, vero o no? Se tu sei in galera e quelli ti stanno flagellando, eccetera, eccetera, non è che ti preoccupi di quello che vuoi dire. E Gesù dice: perché in quella stessa ora vi sarà dato ciò che dovrete dire. No, non mi dare quello che devo dire, tirami fuori dalla galera. Ci siete mai stati in una situazione dove voi volevate qualcosa da Dio e lui vi ha dato qualcosa d'altro? Avete mai pregato per qualcosa? Io lo so che ci sono la maggior parte delle chiese, del movimento della fede, eccetera, eccetera. Alleluia, perché se tu credi e fai 3 passi in avanti e 2 passi indietro e poi dichiari Matteo capitolo 16, versetto 18, ed è nel nome di Gesù e poi fai io credo, e allora a lui... No. E non crede, e invece Gesù dice, non dice, non preoccupatevi perché vi tiro fuori io. No, dice, non preoccupatevi perché lo Spirito del Padre vostro vi dirà cosa dire. E grazie! No, io non voglio sapere cosa dire, io voglio la chiave della cella, voglio farmi uscire. E purtroppo... Non li temete dunque, poiché non c'è nulla di nascosto che non debba essere rivelato e nulla di segreto che non debba essere conosciuto. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Non si vendono forse 2 passeri per un soldo, eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri. Cos'è il nocciolo del Vangelo? Non temere. Non temere, fidati di Dio. La buona novella cos'è? Ti puoi fidare di Dio. Dio ha fatto pace con l'uomo. Perché? Perché ti puoi fidare di Dio. Non temere. Sì, vabbè, ma Marchiò, io sono in, mi stanno, mi hanno flagellato e sono nella cella. Non temere. Se tu hai dato la tua mano nella vita del Signore, in qualche modo, la tua risposta qual è? Tirami fuori di qua. Avete mai pensato cosa sarà passato per la testa di Giovanni Battista quando era in galera? E suo cugino? predicava il Vangelo a 100 metri di distanza dall'altra parte dei muri del palazzo di Erode. Tant'è vero che a un certo punto lui, Giovanni, che ha visto Gesù avvicinarsi lungo il Giordano, l'ha dichiarato l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, ha visto la luce, la sfera di potenza incredibile della presenza di Dio che sembrava una colomba. Lo Spirito Santo non è un piccione, ok? Quindi non era un piccione, non era una colomba. Noi ci abbiamo sul soffitto c'è lo Spirito Santo, no? Non è un piccione, era a forma, era, la Bibbia ci dice che ha forma di colomba, era un globo di luce potente che è disceso su di lui. E Giovanni stesso ha detto: colui che mi ha mandato a predicare mi ha detto, colui sul quale scenderà il mio spirito, lui è il Messia. Quindi Giovanni sapeva chi era Gesù, eppure manda dei suoi discepoli, e con tutto il dovuto rispetto, Giovanni, cosa ci fai con i discepoli? Non dovresti avere discepoli, perché non sei tu quello che devono seguire, è lui. E cosa ci fai con i discepoli? Ai tuoi discepoli avresti dovuto dire: non seguite me, seguite lui, perché lui è il Messia, non io. E invece ancora i discepoli, perché purtroppo spesso e volentieri è dura lasciare andare le redini. È vero o no? È dura lasciare andare le redini. E manda due dei suoi discepoli a dirgli: sei tu quello che stiamo aspettando o dobbiamo aspettare un altro? E Gesù gli dice: andate a dire a Giovanni Battista, andate a fargli vedere quello che succede. Le prove dal libro di Isaia, le prove del Messia, Isaia 61, lo Spirito dell'Eterno è su di me perché mi ha unto per, e tutto quello che era confermato nel Vecchio Testamento Gesù lo dichiara. E non lo tira fuori di prigione. Cosa pensate che stesse pregando Giovanni Battista? Siccome può darsi che Giovanni era siciliano: Signore, te prego, Signore, tirami fuori di qua. È vero o no? Avrà senz'altro pregato. E Gesù è lì, a 100 metri di distanza, che sta predicando alle folle e sta dicendo a tutti che Giovanni Battista è il più grande profeta che abbia mai calcato il piede su questa terra. Quindi ricordatevi sempre che le tue condizioni temporanee non cambiano l'opinione che Dio ha di te. Può darsi che le cose non vadano proprio come tu vuoi. Gesù non ha detto: ma quel Bertoldo di mio cugino si è fatto prendere, ma possibile, ma in galera, ma gli ho insegnato come camminare sulle acque, potrebbe fare, io credo, uscire dalla in galera. No, ha detto: il più grande profeta che esiste è Giovanni Battista. Però non ha detto: andate a dire a Giovanni che stasera alle 9:17 mando un angelo a tirarlo fuori di galera. No, l'ha lasciato in galera. E questo è Giovanni Battista, ragazzi. Cioè non è Mario Marchiò, non è Ruben Bulleri, non è... questa è una persona importante, no? Eppure Gesù l'ha lasciato lì. E spesso e volentieri noi pensiamo che Gesù sia la bacchetta magica, no? Che la preghiera sia la polverina magica. Allora e poi firmiamo sempre nel nome di Gesù, no? Qualsiasi cosa dice, poi nel nome di Gesù. E allora quello che è succede, no? Perché Dio dice: hanno detto nel nome di Gesù, bisogna farlo, bisogna darglielo. E invece c'è una dimensione che va al di là della macchina più bella, del lavoro, dell'assunzione, dell'aumento di stipendio, della guarigione, quello che sia. C'è una dimensione superiore. E io so che ognuno di voi ha attraversato un momento in cui, in qualche modo, c'era un Giovanni Battista in prigione e Dio non l'ha liberato. E cerchiamo di capire, cerchiamo di comprendere, cerchiamo di dare una spiegazione, e non c'è, non esiste. E io mi ricordo sempre una volta che stavo predicando a Vienna, e hanno portato, mia moglie ed io ci hanno portato a vedere un bellissimo castello. No, quell'altro, Schloss. È proprio a Vienna. Schönbrunn, sì, ecco. Ed è enorme, cioè i giardini. È quello che l'imperatore aveva regalato alla sua signorina, e lei ci aveva fatto tutte le cose, eccetera. E c'è questo labirinto. C'è questo labirinto di siepi, dove tu entri e poi in mezzo al centro del labirinto c'è una specie collinetta dove tu devi arrivare, poi arrivi lì e poi torni indietro. E io non è che sia una persona facilmente intimidibile, perché se non riesco a uscire dal labirinto faccio un buco nella siepe e ci esco. A me non mi dispiace per i tedeschi, ma se non riesco a uscire io in qualche modo esco. Però al momento che sono entrato e mi sono guardato intorno e non avevo una via d'uscita, ho sentito dentro di me una certa ansietà e ho sentito il Signore dirmi: non perderti mai nel labirinto dell'inspiegabile, ma abbandonati all'abbraccio dell'innegabile. E spesso e volentieri noi ci perdiamo nel labirinto dell'inspiegabile. Ci sono cose che non possiamo spiegare. Perché Gesù non ha salvato Giovanni Battista? Non lo so. Lo sapete voi? Non lo so. Io non lo so. Perché non l'ha salvato? Perché l'ha lasciato morire? Perché lui, nella sua personalità di Dio, Cristo, Gesù uomo, Cristo Dio, nella sua personalità, nella sua onniscienza di Dio, perché lui non sapeva che avrebbero tagliato la testa a suo cugino e non l'ha salvato? Non lo sappiamo. Perché certe preghiere che noi abbiamo fatto non sono state esaudite? Non lo so. Ma la chiave è non perderti nel labirinto dell'inspiegabile, ma piuttosto abbandonati all'abbraccio dell'innegabile. Dio mi ama, questo lo so. E alla fine dei conti, io mi renderò conto che quello che è successo doveva succedere in un modo o nell'altro e devo riappacificarmi con quello che mi dice Gesù: non temere, fidati di me, fidati delle mie scelte. Forse adesso, forse in questo momento non te ne rendi conto, forse in questo momento stai scalciando, forse in questo momento stai gridando: non è giusto, non è vero, non va bene, non è questo. Però Gesù dice: fidati di me, non temere. La scrittura lo dice tantissime volte. Gli angeli, ogni volta che un angelo appare, dice: non temere. Immagino, anche perché non so voi, ma io se mi apparisse un angelo di notte appare a Maria e la prima cosa che gli dice è: Ave Maria. Non lo sapete? Eh no, è vero, dice Ave Maria. È da lì da dove viene tutta la cosa, no? Gabriele gli dice Ave Maria e poi gli dice: non temere, non temere. Quando appaiono ai pastori, la prima cosa che dicono gli angeli ai pastori è: non temete, perché vi portiamo notizie di grande gioia. Poi il sermone sul monte, quando Gesù dice: non vi preoccupate se non sapete cosa mangiare, cosa bere, cosa vestirvi. Non temere, non temere. Da tutte le parti nella Bibbia, Joshua, ripetuto ad nauseam, non temere, non temere, non aver paura, non aver paura. In effetti nella Bibbia sono 365 volte, una volta al giorno, che la frase non temere appare. Non temere, non temere, non temere. Sul lago di Galilea, Gesù è lì tranquillo che sta dormendo. Siete stati a Israele? C'è mai stato nessuno a Israele? È fatto che i barconi non sono le barchette, no? Perché ogni tanto noi pensiamo: è la barchetta, come fa ad addormentarsi sulla barchetta così? No, sono dei barconi, ragazzi, da qui a laggiù. e Gesù ballò tranquillo che dormiva, e noi sappiamo che è un po' come in una specie di valle, per cui ci sono i venti che vengono, e quindi l'acqua era, il lago era movimentato e l'acqua incominciava a entrare nella barca, e io mi immagino Pietro che dice a Giovanni: sveglia il Signore. E Giovanni gli dice: no, sveglialo tu. E Pietro dice: no, perché se lo sveglio io mi dice che non ho fede, o tu di poca fede. Dai, sveglialo tu. Allora Pietro fa: Signore, lui, Gesù si sveglia, o tu di poca fede. E dice: te l'avevo detto. E niente. E lui si sveglia e calma le acque. E poi si gira e cosa gli dice? Ma perché avete avuto paura? Al che Pietro gli fa: dice, scusa, forse tu non prestavi attenzione, ma c'era la tempesta, l'acqua entrava. E poi non solo, poi cosa, Pietro cosa dice? Dice quello che diciamo tutti noi, diciamo: Signore, non ti importa che stiamo morendo? Dopo tutto quello che ho fatto per te, non ti importa che stiamo morendo? E io mi immagino Gesù si dà una stiracchiata e mette la museruola, la parola greca originale è bellissima, mette la museruola al vento e azzittisce il vento, ferma le onde e poi dice: ma perché avete paura? Ma perché c'è la tempesta? Vabbè, ma c'è la tempesta, ma perché hai paura? Ma perché c'è la tempesta? No, ma no. Io sono nella tua barca. Sì, ma tu dormivi. Ma non importa. Io sono nella tua barca, perché hai paura? Ti ho detto andiamo dall'altra parte? Perché hai paura? La figlia di Gairo. Cos'è la prima cosa che dice Gesù a Gairo, il capo della sinagoga? Quando stanno andando a casa, lui gli dice: ma se tu vieni a casa e soltanto la tocchi, lei sarà guarita. E Gesù dice: ok, andiamo. E poi per strada c'è una donna che ha un'emorragia e fa perdere tempo, diciamo in virgolette, fa perdere tempo a Gesù. E Gairo, mi immagino che guarda l'orologio, non so, la clessidra, non so che... E a un certo momento arriva un suo servo e gli dice: non disturbare il maestro, e tua figlia è morta. E la prima cosa che Gesù dice è: non temere. Al che uno avrebbe potuto dire: scusa, forse non hai capito bene, morta è. E dice: non temere. Prima della sua partenza, Giovanni 14, 27, dice: io sto per andarmene, ma non temete, perché lo Spirito Santo verrà in ognuno di voi. Non, che il vostro cuore non sia turbato. Non temete. Da tutte le parti c'è questa dichiarazione. Quindi cos'è il cuore del Vangelo? Non ho più nulla da temere. Io è questo che voglio. C'è tanta paura al mondo oggi e non è ingiustificata, non sto dicendo, ma o il nostro Dio è vero o non è vero. Se non è vero stiamo perdendo tempo a trovarci qui stasera, potevamo andare a vedere la partita, che ne so, mangiare una pizza, qualcosa d'altro. Ma se è vero, tutto quello che facciamo ha uno scopo. Se è vero, Dio ci sta dicendo: non temere, fidati di me. Anche se la risposta finale alle tue preghiere sarà dall'altra parte, non temere. Non temere. La chiave è la completa fiducia nel suo amore. 5 volte la Bibbia ci dice: il giusto vivrà per fede. Quando la Bibbia dice una cosa una volta, bisogna prestare attenzione, giusto? Poi dice 2 volte, è importante, 3 volte, 5 volte la Bibbia ci dice: il giusto vivrà per fede. Al che io vi faccio una domanda: fede in che cosa? Di solito la risposta è fede nella sua parola. Il che va molto bene, però ho dei problemi, perché nella sua parola ci sono dei passaggi dove dice che dovreste uccidere vostro figlio se lavora di domenica. Se vi manca di rispetto, ucciderlo. Ci sono dei passaggi dove Gesù dice: se la vostra mano vi fa peccare, tagliatela. Quindi tutti in giro con i moncherini e ciechi, no? Perché dice: cavatevi gli occhi. Quindi ci deve essere qualcosa d'altro. Non può voler dire quello. Non è possibile che voglia dire quello, perché se no non è la chiave. Il giusto vivrà per fede in che cosa? In fede nel fatto che Dio mi ama e che ha il mio interesse a cuore. Quella fede, tutto il resto è perifero, come si dice? Periferico. Tutto il resto è ai lati, è marginale, bella parola marginale, è marginale. Tutto il resto ha un'importanza relativa. La chiave è questa: o Dio mi ama o non mi ama. E se mi ama, non ho nulla da temere e mi posso fidare. Ed è questo il cuore del Vangelo, ed è l'unica, non voglio chiamarla religione, ma l'unico credo che esiste, che ha questa cosa. Tu non ti puoi fidare di Allah, perché se si sveglia Allah, ti dà una mazzata a ca. Perché Allah non può essere, lui fa quello che vuole. I vari dei, le varie deità, eccetera, non ti puoi fidare di loro, perché non sai mai. Tutto quanto viene da questo concetto greco-romano, dove c'era l'Olimpo, dove c'era Giove, dove c'era Mercurio, dove c'era i vari dei che giocavano con gli umani, no? E vediamo che con le emozioni umane erano proprio alla centesima potenza negli dèi. Cioè, se l'uomo era appena arrabbiatuccio, Giove buttava i fulmini, no? Perché era. Il nostro Dio invece è diverso. Il nostro Dio è l'unico che dice: ho dimostrato il mio amore per voi, in quanto che mentre eravate ancora peccatori, mentre mi pigliavate in giro, mentre dicevate a tutti che non esistevo, mentre raccontavate le barzellette su di me, mentre mi ridicolizzavate sulla croce, mentre mi inchiodavate le mani sulla croce, mentre me ne facevate di tutti i colori, in quel momento io ho dimostrato il mio amore per voi, perché mentre eravate così, Cristo è morto per noi. E io voglio dirti una cosa, che la prova dell'amore di Dio non è nel fatto che risponda alle tue preghiere. La prova dell'amore di Dio è la croce. Fammi vedere un altro Dio che ha fatto quello che il nostro Dio ha fatto. E allora posso considerare un'altra religione. Ma tutte le altre religioni ti dicono di fare qualcosa prima. E poi forse lui farà qualcosa. Lui no. Lui, prima che noi facessimo qualsiasi cosa, ha pagato il prezzo della nostra redenzione, ha pagato con la sua vita per la nostra vita, ha barattato con il giudice eterno la sua vita per la vita di un peccatore, per la vita di un ladrone, per la vita di un bugiardo, per la vita di una prostituta, per la vita di un drogato, per la vita di un pedofilo. E l'ha fatto in anticipo. Dio ha dimostrato il suo amore, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Romani 5,8. L'unico Dio che ha fatto questo. Quindi, state a sentire cosa dice Paolo. Ora noi sappiamo Eh no, Paolo, no, non sappiamo, pensiamo. No, no, sappiamo. La parola greca che Paolo usa lì è la parola epiginosco. Epiginosco. Scusate, Ruben, puoi dire alla tua nipotina, per favore, che non ti preoccupare? Parlo più forte io intanto, dai. Senti, la parola che usa... attenzione, la parola che usa Paolo, sappiamo, la parola epiginosco. Ginosco vuol dire conoscere. Conoscenza, ginosco. Tu, per sapere vuol dire ginosco. Ma lui usa la parola epiginosco. Il prefisso epi è epicentro. È proprio non solo il centro, ma proprio il centro. Epiginosco vuol dire ne sono convinto. Tant'è vero che è la parola basata, la parola usata dallo scrittore del Nuovo Testamento per l'unione sessuale fra Adamo ed Eva, mentre nel Vecchio Testamento è la parola Yadà, che vuol dire conoscenza, e Adamo conobbe Eva ed Eva concepì. Nel Nuovo Testamento quella frase è usata epiginosco, quindi è una conoscenza intima, una conoscenza sicura, una conoscenza totale. E Paolo dice, noi sappiamo, siamo convinti, siamo totalmente convinti che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Due cose, prima di tutto ama Dio, seconda cosa, cerca di fare quello che Dio ti ha detto di fare. Sono chiamati secondo il suo proponimento. E poi dice, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, la distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso. Siete persuasi. Siamo arrivati al punto in cui possiamo dire, anche se non mi esaudisci la preghiera che ti faccio, ti amo lo stesso, ti seguo lo stesso, ti credo lo stesso, perché la mia vita è nelle tue mani, mi fido di te. Possiamo con sicurezza dichiarare il famoso Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Possiamo pregare quello che Gesù ha detto, pregate in questo modo? Siamo così persuasi da poter dire, Signore, sia fatta la tua volontà nella mia vita. Mi fido di te, papà. Questo è quello che io vorrei, questo è quello che io ti chiedo, perché tu mi hai detto di chiederlo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dacci, avete notato che non c'è per favore? E che in effetti la voce del verbo, dacci, nel greco, è imperativo presente. Proprio dammi, dacci. Quindi Gesù stesso dice, quando tu hai messo te stesso nella situazione in cui tu sei persuaso e non hai problemi con la volontà di Dio e dici la tua volontà sia fatta, in quel momento tu puoi dire dammi. In quel momento tu puoi dire dammi. Ma finché tu pensi di avere la tua lista della spesa, allora se tu non fai queste cose, se tu non ti comporti come dico io, se tu non scatti allo schiocco delle mie dita, non ti credo più, non ti voglio più bene, non ti seguo più, non divento musulmano, divento che ne so. Paolo dice, io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né Berlusconi, né il governo, né Obama, né la crisi, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Firmato Paolo, scritto da una prigione romana. Sì, no, ma Paolo, tu dici queste cose qui perché tu sei un televangelista con l'aereo privato. No, in carcere, con i topi grossi così che di notte lo guardavano e dice, come ti addormenti ti mangio il naso. perché le galere di quei tempi non erano le galere nostre, non che io lo sappia, eh. A quei tempi erano un buco nella roccia. E da quella situazione Paolo dice: io sono persuaso che niente può separarmi dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. E io voglio lasciare questo con voi. Voglio lasciare... Non ho finito, non cominciate a... Non ho ancora finito. Che voi possiate in qualche modo togliere questo specie di ricatto che abbiamo davanti a Dio, che si deve comportare in un determinato modo, che lui deve fare questo, deve fare quell'altro, non deve fare niente. Tutto quello che doveva fare l'ha già fatto. È già stato fatto, è tutto compiuto. Adesso noi con la nostra fede, con la nostra speranza, con la nostra capacità mentale di rinnovare la nostra mente, possiamo attaccarci alla presa della sua tutto è compiuto e ricevere aiuto in un momento di bisogno. Ed è per quello che lo scrittore della lettera agli Ebrei dice: io entro nel trono della grazia cercando grazia e misericordia in un momento di bisogno, non cercando la risposta alle mie preghiere, ma cercando grazia e misericordia. Aiutami, Signore. Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Aiutami. Poi, io questo è quello che vorrei, questo è quello che vorrei che succedesse, però la tua volontà sia fatta, mi fido di te, non temo. Proviamo a fare così. 1, 2, 3. Siamo capaci di farlo nello spirito, davanti a Dio, davanti alla crisi, davanti alla mancanza di cose, davanti alle preghiere che magari non vengono. Perché intanto non cambia niente, non so se avete notato. Questa storia dell'allora se tu preghi 3 volte, paghi la decima ogni 2 giorni, e se tu digiuni 37 giorni al mese, se tu ti svegli alle 3 di mattina e passi 4 ore pregando in ginocchio davanti allo specchio del bagno, gridando mea culpa, mea massima culpa, flagellandoti continuamente finché il sangue non sgorga, intanto non funziona, sono tutte scemate. Tutto quello che doveva essere stato fatto è stato fatto. Dio è un Dio d'amore che vuole il nostro benessere. Ma in qualche modo, qualche volta, la risposta alla nostra preghiera è no. Qualche volta la risposta alla nostra preghiera è non adesso. Non adesso. Perché? Non lo so. Firmato da Paolo. E nel frattempo... mentre aspettiamo che passi questa tempesta, mentre noi abbiamo chiesto al Signore: questo è il problema, questo è quello che io vorrei che tu facessi per me, ma sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, nel frattempo cosa facciamo? Ci sono un paio di cose che possiamo fare. Possiamo parlare alla tempesta. Marco 4:39. La parola di Dio sulle tue labbra ha la stessa potenza della parola di Dio sulle labbra di Dio. Quindi parla alla tempesta, dichiara, resisti il diavolo. Pietro ci dice, resisti il diavolo e lui fuggirà. Parla alla tempesta. Poi c'è il miracolo, cammina sulle acque. Io non ho visto... Tanti guarigioni, ne ho viste diverse, ne ho visto una mezza dozzina nei miei 30 anni, ho visto più persone morire che non essere guarite, ma ho visto anche quelle che sono state guarite. E quindi il soprannaturale esiste, non è che non esiste, però non è così naturale come lo vogliono far apparire. La più facile di tutte... E attaccati a un pezzo del legno di Dio e affidati a Lui finché ti porta a riva. Quando Paolo è affondato la nave è naufragata, Paolo ci dice che tutti quanti hanno trovato dei pezzi di legno a cui attaccarsi e sono rimasti a galla finché il legno non è arrivato a riva. E nel momento della difficoltà, nel momento della crisi, nel momento del grido, della preghiera, attaccati a un pezzo di legno. Il legno è significativo della croce e la croce è significativa dell'amore di Dio. Quindi attaccati al fatto che Dio ti ama. Attaccati al fatto che in qualche modo interverrà, in un modo o nell'altro interverrà. O calma la tempesta sulle acque o calma la tempesta nel tuo cuore, ma in qualche modo interviene. O la calma qui o la calma di là, ma in qualche modo interviene. E quindi attaccati a un pezzo di quel legno. In inglese è molto più bello, dice hang on, ed è proprio attaccarti come se la tua vita dipendesse da quello. Proprio ti attacchi così e lascia che quel legno, quella convinzione del suo amore ti porti avanti nella vita. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, fidandoti di lui, senza temere, perché la tua vita è nelle sue mani. Non è facile. Non è facile. È facile per me dirlo, ma se io fossi seduto lì con voi, ognuno di voi ha una storia, ognuno di voi ha un sì Mario, ma tu non sai quello che sta succedendo a me. Sì Mario, è bello dirlo, però non sai. Ognuno di noi ha una storia, ognuno di noi ha un sì ma. E non è facile. Una cosa che posso dirvi è che noi in Sudafrica abbiamo una specie di deserto, di savana, nel centro della nazione che si chiama Karoo. Il Karoo sono distese enormi di terreno piatto con questi cespuglietti che le pecore brucano. E a fianco alla strada ci sono queste linee telefoniche. E quando tu ti trovi a fianco di uno di quei pali, è come se quello fosse il problema adesso. E la soluzione è laggiù in fondo, piccolina piccolina. Il problema è gigante, a fianco a te, è sopra di te, ti soggioga. E la soluzione è laggiù in fondo, piccolina piccolina piccolina. Ma se ti avvii, incominci a incamminarti, credendo, avendo fiducia in Dio. Dopo un po' ti giri e vedrai che il problema è diventato un po' più piccolo e la soluzione è diventata un po' più grande. E continui ad andare avanti. E dopo un po' vedi che quasi quasi sono uguali. Finché alla fine del viaggio ti rendi conto che la soluzione è diventata così grande e il problema laggiù in fondo è diventato piccolino piccolino. E ripeto, non è facile, gli stessi, fine della presentazione, gli stessi apostoli, dopo che hanno passato 3 anni e mezzo alla presenza di Dio in carne ed ossa, dopo che l'hanno visto risuscitare i morti, dopo che l'hanno visto camminare sulle acque, dopo che l'hanno visto aprire gli occhi dei ciechi e stappare le orecchie dei sordi, dopo che l'hanno visto fare tutto quel, dopo che l'hanno visto levitare su una montagna, trasformarsi in luce vivente, dopo che l'hanno visto morire sulla croce e ritornare indietro, Gesù cosa gli dice? Ancora non credete. Perché? Perché siamo umani e perché abbiamo questo problema. Ma io voglio lasciarvi con questa dichiarazione. Fidatevi di Dio. Tutto quello che posso dirvi, il nocciolo del Vangelo è fidati di Dio. Perché se ha dato la sua vita per te, penso che abbia il tuo migliore interesse a cuore. È il mio. Forse non lo capiamo adesso, forse non ce ne rendiamo conto. E facciamo tutto quello che dobbiamo fare, facciamo la preghiera, facciamo il digiuno, facciamo tutto quello che pensiamo, che sentiamo che ci dica di fare, tutto quello che dobbiamo fare, ma in fondo, quando abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare, rimane solo una cosa, o ti fidi o non ti fidi. E se ti fidi, C'è una cosa che si chiama il riposo. Vuoi sapere cos'è che muove la mano di Dio? Il riposo. Il riposo muove la mano di Dio. Quando tu dici, mi fido papà, mi fido. Amen. Vogliamo alzarci? Alleluia. Oh, papà, grazie che hai conservato queste parole nel Vangelo, nella Scrittura per tutti questi anni. Che noi possiamo tornare indietro e vedere cose come hai dimostrato il tuo amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi, che hai tanto amato il mondo che chiunque, che hai dato il tuo unico figliolo, che chiunque crede in quello che hai fatto non perirà mai, ma avrà vita eterna. Il fatto che tu sulla croce hai gridato, tutto è compiuto. Il fatto che sulla croce hai detto perdonali, perché non sanno quello che fanno. Il fatto che tu hai detto, questa è la buona novella, che oggi a voi è nato Cristo Gesù, che è il solo Salvatore. Grazie per aver tenuto queste parole, che noi le possiamo leggere e possiamo riposarci sulla sicurezza di sapere che mio Dio mi ama e che alla fine dei conti tutto è nelle sue mani e che mi posso fidare di Lui. Papà, stasera ci sono situazioni finanziarie, ci sono situazioni di salute, di relazioni. Io, tuo figlio, vengo a te e ti chiedo di aiutare i miei fratelli e le mie sorelle, di intervenire, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, ma io ti chiedo, dagli oggi il loro pane quotidiano, ciò che in questo momento ti chiedono. Papà, ti prego, aiutali in tutto e per tutto. E fai sì che in qualche modo noi possiamo ricevere dentro di noi quella forza che ci dà l'abilità di dire, non capisco bene quello che sta succedendo, ma una cosa so, mio Padre mi ama e vuole il meglio per me. E in questo ti diamo gloria ed onore, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica. Grazie.